Le 22:47 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. E ancora una volta, per la 16ª volta in questa 15ª stagione di Seconda Visione, Science Fiction Double Feature a tutti. Eccoci qua con un'altra puntata di Seconda Visione settimanale dedicata alla settima arte che Radio Città del Capo manda in maniera improvvida in onda da ormai
anni!
E che da soltanto un paio di stagioni viene ospitato anche dalle frequenze di Radio Popolare di Verona il giovedì mattina. Ciao amici di Verona!
Sgropin!
Ma ogni volta!
Viene sempre perché ho paura sempre di dire delle cose che non vanno bene. Invece vado sullo sgropin, vado sul sicuro. Tra l'altro, hai notato la curiosità che oggi è il 16 febbraio
sì,
e la puntata è il 16. Non sarà così a Verona.
No.
Peccato.
Siamo su Facebook e Twitter, cercate Seconda Visione e siamo ovviamente disponibili a leggere le vostre mail e i vostri messaggi diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289 sia per gli sms che per WhatsApp. Ma io direi che è arrivato il momento di introdurre colui il quale fa impazzire le donne dalle Alpi alle piramidi, Tommaso l'anziano Simili.
Ti ringrazio. Grazie. Niente sotto fondo.
Volevo tenerti in sospeso così.
Anche perché stavo mandando bacetti e se avessimo
che con la base non si sarebbero sentiti.
È vero, era bella la gestualità da webcam, ma purtroppo la webcam non ce l'abbiamo. Lo stavo mandando anche idealmente a te, ma così, giusto
a
perché
me.
No, ma perché sei
a me
amico,
dici a me a qua al tuo fianco, ma non ti senti
no,
bene?
No, ma perché ci conosciamo da anni. Io sono una persona educata, ma sai che dandoli a te io in realtà li voglio elargire a loro.
Loro chi?
Sì, tu ragazza sì. Sola o forse
ragazzo solo.
No, ragazza sola o forse accompagnata, non lo so. Lì.
Perché ti devi mettere
sì,
nei guai?
Guarda, dalla radio, da quell'apparecchio radiofonico, sono io che ti sto parlando, ti sto mandando dei bacetti.
Bene.
A te, carissima ascoltatrice.
Pinocchia.
A te, carissima ascoltatrice che diventerai abbonata. A te, abbonata che diventerai chissà. Un abbraccione, un bacio ovviamente sulla guancia, no? Perché come si fa in Italia o in Francia tre volte. E già che ci siamo, ma giusto perché è il 15° anno, una virile pacca sulla spalla. A voi, ascoltatori. Una virile pacca sulla spalla a voi, abbonati. Una maschia. Pacca sulla spalla a voi ascoltatori che diventerete abbonati, a voi abbonati che diventerete, sono poi fatti vostri.
Fatti vostri.
Ciao.
Allora,
quindi siamo a posto, abbiamo
fatto
le quote azzurre, le abbiamo colmate.
È vero. E possiamo quindi passare alla scaletta che si compone, una scaletta classica,
sì.
Si compone di due film in prima visione, un trailer e ovviamente il ricordo per chi non c'è più, la nostra rubrica Lì Immortacci, ma abbiamo anche la rubrica...
La nostra rubrica preferita.
Esatto, la nostra rubrica New Entry.
Hai notato che da quando l'abbiamo istituita muoiono
sì,
veramente...
Io eviterei di continuare a spingere su questo lato del successo della rubrica.
È nata così per caso come tappabuchi e...
Come capa tappabuchi?
No, scherzando, ovviamente.
Allora, noi vi ricordiamo però che c'è anche la rubrica Silenzio in Sala, ovvero sia le vostre delazioni. Ci potete raccontare quello che avete sentito tra i commenti del buio della sala, magari anche prima e dopo la visione del film, e la nostra rubrica anche Dammi solo un minuto, in cui voi sfidate noi a riassumere in soli 60 secondi la trama e il giudizio, diciamo, dei film in scaletta, che sono
Trumbo di Jay Roach.
L'ultima parola, la vera storia di Dalton Trumbo è The End of the Tour, un viaggio con David Foster Wallace.
Perché questo è il bello di Seconda Visione. Sembra un po' raffazzonata, sembra casuale, sembra. Ma noi studiamo le puntate ad hoc.
Più in alto devi andare, le puntate ecco così.
Ad hoc.
Ecco,
e quindi
bravo.
Noi abbiamo, basandoci sulla distribuzione che dipende un po' dalle nostre puntate, abbiamo scelto proprio due biopic.
Non solo, due film che parlano di scrittori.
Se, ma è proprio così. Cioè, noi cosa facciamo? Ad agosto contattiamo tutte le case distributrici.
E dice, questo lo fate uscire qua.
Esatto,
questo
guarda, noi vogliamo fare una puntata su due biopic e scrittori. Fateci uscire un film. Cos'era quello? Trumbo. Sì, quello lì e quell'altro. Quello che ha scritto quella roba di 1000 pagine. Quello.
Quindi se ogni tanto vedete dei film bizzarri al cinema è perché ci è venuta un'idea che poi abbiamo lasciato là, tipo non lo so, vorremmo fare un film su elefanti e gelati.
Quando usciranno oppure i sempre validissimi film sui cani.
Anche film sui cani e film sui cavalli.
È un film sui cavalli. Cani e cavalli.
Scriveteci.
Arriverà la puntata cani
allora,
e cavalli.
Allora, però, avendo due film basati sulle vite degli scrittori o su parti della vita di due scrittori, noi non invitiamo soltanto chi di voi a casa ha visto Trumbo o The End of the Tour, ma anche a chi è appassionato degli scritti di Dalton Trumbo e di David Foster Wallace. Dopo di noi ci sarà Emanuele Rosso, che è un grande appassionato di Foster Wallace.
Quindi credevo di maccartismo, credevo un grande appassionato della caccia alle streghe, no?
Potrete parlare anche con lui,
Perché secondo me ne parla lui dopo.
Potrebbe essere.
Mi sa che anche il titolo della trasmissione è preso da David Foster Wallace, ma non voglio
sbagliare. Ho questa impressione. Hanno fatto un disco bellissimo di recente,
sì.
I Tindersticks, una delle band più cinematografiche della musica alternativa.
E non a caso poi accompagnando ogni canzone, mi pare, con un film,
lo so.
Uno short.
L'ho regalato a un'amica, il vinile con il DVD.
No,
a un'amica sì e a te no.
Loro sono bravissimi, oltretutto grandi partiture per quasi tutti i film di Claire Denis. E noi vogliamo utilizzarli, perché ci fa sempre piacere introdurre una puntata con loro, con una canzone utilizzata nel film The End of the Tour. Non è una canzone loro, ma è una cover, una bellissima cover, forse più bella anche dell'originale, Francesco, io mi sbilancio.
Stiamo parlando dei Pavement e del loro Here, qui nell'interpretazione dei Tindersticks.
Facciamo tutta la puntata con la voce di Stuart Staples. Dai. Ehi, Francesco.
Dimmi, Tommaso. È un po' come quando fai l'introduzione, come vorresti
sì.
fare l'introduzione.
Come Stuart Staples.
Bello sto sito che abbiamo aperto. Sì. Una mazza. Vabbè. E allora, siamo qua e ci scrivono già i nostri ascoltatori, il caro Giulio.
Trumbo non l'ho visto, ma sono curioso di sapere se è brutto, come dicono, o siete di sapere. Caro amico Giulio, che tra l'altro... sta settimana non ho letto Infinity Jest, ma ho letto la mail di Giulio.
Che più o meno è lungo
quella
uguale.
Quella fiume, sì, più o meno. Quindi devo farti complimenti. Ho preferito leggere la tua mail che non David Foster Wallace. Allora, ne parleremo tra poco di Trumbo. Voglio ricordare una cosa. Che noi ne diciamo, Giulio non è un broker, ma è un CFO. Ma a noi ci piace chiamarti broker comunque, perché fa più figo, no?
Fa figa.
Ma fa
come
figa.
Dice
fa figa. Fa figa. È tipo cos'era James Brown?
No, è
Mick Jagger.
Sì, sì.
Scusami.
Senti le fauci inumidirsi, caro il nostro Giulio. Beh, allora, intanto diciamo che il film di cui parliamo è uno dei film che verrà citato durante la notte degli Oscar. Noi siamo già pronti per andare là. Ed è, sì, un biopic, cioè un film biografico in cui una delle principali attrattive è ovviamente, da un lato, almeno idealmente, il discorso politico, e dall'altra è l'interpretazione di Bryan Cranston. E a proposito di interpreti, da ricordare anche il cast formato da Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, Louis C.K., e Bryan Cranston, che si porta a casa una nominazione per gli Oscar.
Esatto, una nominazione agli Oscar.
E io apro una parentesi polemica. Ma
quadra
possibile...
o tonda?
Tonda. Ah. Ma possibile che ogni volta questi premi debbano essere dati potenzialmente a persone soprattutto che interpretano altri personaggi già esistiti. Perché è sempre così?
E
infatti se Dalton Trumbo avesse avuto qualche tipo di handicap, l'Oscar sarebbe andato diretto a Bryan Cranston. Vedi, un attore di cui parleremo nella prossima puntata, ovvero sia il signor Redmayne, che si è portato a casa l'Oscar per La teoria del tutto, con un'interpretazione dal punto di vista proprio artistico, attoriale, veramente...
Allora,
squallida.
È il discorso sempre della...
la teoria di Rain Man.
Della creatività di Hollywood, di quello che Hollywood riesce a sfornare a livello drammaturgico. Si parla molto spesso di mancanza di idee e il dover, trovare ispirazione nella vita reale e quindi con biopic, biografie di personaggi realmente esistiti o addirittura invece riandare sulla classicità di testi già messi in scena, non solamente sceneggiature cinematografiche ma soprattutto teatrali, quindi dare fondo di nuovo per esempio al Bardo, a William Shakespeare, per dirne una. È interessante ed è paradossale il fatto che si sia dovuti ricorrere a una figura realmente esistita che faceva della creatività, dell'originalità, delle sue storie e soprattutto dei suoi personaggi la sua ragione di vita.
Ecco, il punto, hai nominato Hollywood. Hollywood racconta se stessa e ancora una volta, ma le volte poi non sono tantissime, racconta una delle epoche più buie dell'industria del cinema americano, quella corrispondente al maccartismo, in cui...
Vuoi dire, tipo, io ho acceso adesso la radio, non so che cosa sia il maccartismo.
Il senatore Arthur McCarthy a un certo punto, nella totale paranoia antisovietica immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale, è tra i capofila di un tentativo di cercare il nemico interno negli Stati Uniti.
Ma scusa, gli Stati
Uniti... Fammi finire un attimo.
Erano alleati.
Erano alleati. Poi però, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sapete che la Russia inizia a fare capire che vuole allungare le manone e gli Stati Uniti non possono stare a guardare. Insegnanti, sceneggiatori cinematografici, artisti di vario tipo, ma anche persone che non facevano professioni legate alla comunicazione o socialmente importanti o così importanti, vengono perseguitate, vengono interrogate, e in particolare la storia di Trumbo si concentra di fronte a un gruppo di hollywoodiani, tra registi, sceneggiatori e attori, che sono veramente nell'occhio del mirino. Effettivamente molti di loro, come del resto Dalton Trumbo, erano iscritti al Partito Comunista. Negli anni 30 il Partito Comunista americano, che adesso, insomma, proprio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ci sembra quasi un'espressione che è un ossimoro, aveva molti iscritti, perché c'erano i totalitarismi di altro tipo che si stavano impadronendo dell'Europa, e quindi una delle alternative che il cittadino americano aveva era di quelli che si fosse al Partito Comunista Americano. Il primo emendamento, che è quello che viene sbandierato continuamente, a quanto pare non ha alcun significato per la commissione che interrogerà Trumbo, e Trumbo verrà tradito come molti altri. La storia e il film racconta che lui comunque riuscirà, lavorando come veramente uno schiavo, a prendersi delle soddisfazioni, intanto a mantenersi lavorando per case di produzione di serie B, ma anche firmando importanti sceneggiature per grosse case cinematografiche sotto pseudonimo, e arrivando così a portarsi a casa non uno ma ben due Oscar, uno dei quali il più famoso, non tanto quello per La grande corrida ma quanto per quello della sceneggiatura di Vacanze romane. La storia raccontata da Jay Roach ci racconta di Trumbo sia nei suoi rapporti familiari con la moglie e i tre figli, e sia anche nei rapporti professionali. Ci fa incontrare un John Wayne reazionario e legato alla Motion Picture Association of America, una tremenda columnist interpretata da Helen Mirren, che è parte integrante nella distruzione di questi artisti, e ci racconta poi come tutto questo finisce grazie in qualche modo a un attore di nome Kirk Douglas e a un regista di nome Stanley Kubrick.
Mamma mia, guarda, sei riuscita a fare la trama e anche a dare in sintesi il contesto politico.
Eh già, Tommy, e infatti è un film bello da vedere perché magari ti fa ripassare o ti fa conoscere una storia importante sulla quale, apro un'altra parentesi, la stessa Hollywood non è che proprio si è esposta molto. C'è il Prestanome, uno dei film che rimane più famoso per il fatto che fosse uno dei primi film in cui Woody Allen partecipava come attore, ma non aveva nessun altro ruolo all'interno della produzione.
Ce n'è uno diretto da Irwin Winkler.
Bravo,
con,
è vero,
Robert De Niro.
È vero, che si chiama... Vattela a ricordare.
Adesso lo andiamo a recuperare, comunque quello lì era...
Però insomma, questo è un periodo su cui Hollywood sta ancora riflettendo. Un altro motivo di interesse per un film, e poi ti lascio la parola, che è un grande ma.
È un grande... io sono un po' più, come spesso accade, un po' più positivo del ma insomma, è un film che vive sull'interesse per la storia, per uno spaccato di Hollywood, come hai detto tu, ancora poco battuto o di cui Hollywood ha ancora paura. Trumbo è un tentativo di... lavarsi la coscienza, visto che insomma gli studios hollywoodiani tutti quanti uniti per convenienza e per non andare incontro a difficoltà o caos vario appoggiò di fatto la commissione McCarthy e non ci mise due secondi a licenziare quelli che comparivano di per sé, dando il via libera alla pura dell'azione. Elia Kazan, per esempio, fu uno dei registi che comparì davanti alla commissione e fece i nomi, tant'è che una volta finito il maccartismo c'è stata anche una sorta di ostracismo di tutta Hollywood, dell'ipocrita Hollywood, di fronte al regista che aveva fatto i nomi quando alla fin fine era lei stessa, come macchina industriale, ad agevolare, ad avallare il tutto. Il film è un film che si regge appunto sia su questo spaccato, sia su la bravura degli attori. Bryan Cranston è tendenzialmente mimetico, tanto è aderente e in palla nella parte di Dalton Trumbo, ma non sono da meno poi gli attori secondari. Una sempre bella e brava da
vedere.
Scusa,
ho i due film, Tommy, Indiziato di Reato.
Indiziato di Reato, eccolo
qua. E poi
qua.
Ci siamo dimenticati di un film piuttosto importante come Good Night and Good Luck.
È vero, è vero.
Però stiamo parlando veramente di una manciata di film.
Sì, pochissimi, pochissimi.
Scusami se ti ho interrotto.
No, ma figurati.
No,
sei,
guarda,
meglio...
ci tengo a chiederti scusa.
No, ma figurati. E John Goodman, è sempre bello di vedere John Goodman, e una portentosa Helen Mirren in un personaggio, e questo veramente sconosciuto, ovvero Edda Hopper, la columnist di Hollywood, capace di convincere, grazie ai suoi 30 milioni di lettori, e di portare alla causa anticomunista qualsiasi cosa. Ex attrice frustrata che appunto, non avendo più l'età per avere delle parti importanti, si era riciclata come articolista capace effettivamente di spostare gli equilibri di Hollywood, e in questo Helen Mirren è veramente bravissima e glaciale. Che cosa manca a questo film? Il tuo ma, che è per me un ma un po' più positivo, è sicuramente la regia. Jay Roach, il regista, viene da Austin Powers, da Ti presenti i miei, è un regista che ha battuto solitamente le strade della commedia, e qui nel dramma diciamo che fa il suo dovere diligentemente, ma sappiamo anche che cosa voglia dire il termine diligente, che è un po' la cosa che a noi non piace moltissimo. Fa il suo compitino, quindi a livello registico è piuttosto banale e abbastanza didascalico. Diciamo che potrebbe essere benissimo un film televisivo dell'HBO, anzi forse quelli sono girati un po' meglio e con un po' più di estro.
Sì, ecco, lì è piattume, no? Nel senso che alla fine non c'è veramente la voglia di spingere un pochino, no? Di spingere da un punto di vista della messa in scena. È ovvio, ci si affida a una storia che è appassionante, tremenda, un capitolo che si è chiuso non soltanto con Exodus di Otto Preminger, e con Spartacus di Stanley Kubrick, perché lì, insomma, per fortuna queste persone sono riuscite a tornare a lavorare, ma alla fine il riconoscimento a Donald Trump, un riconoscimento importante da Writer Guild of America, è arrivato nel 1970, e appunto Hollywood, prima di mettersi a parlare di questi film, ha fatto passare, di questo periodo, scusate, ha fatto passare i decenni. Ecco, mi fa arrabbiare il fatto che un momento storico così importante, sul quale Hollywood dovrebbe riflettere, viene buttato via in un film tutto sommato piatto. E invece di Bryan Cranston che mi dici? Perché soprattutto quando è in famiglia e fa il padre con una situazione molto difficile da portare avanti, ma che ama comunque figli e moglie, a me Breaking Bad...
Beh sì, forse sì.
Cioè, un po' te lo ricorda.
È un po'... io mi auguro che Bryan Cranston riesca, perché è un attore bravissimo, riesca comunque a uscire.
Svincolarsi.
Dal personaggio di Walter White, che effettivamente è un personaggio molto pesante e fa sì che lo si veda sempre con occhio, soprattutto quando è un personaggio eroico e positivo, come in questo caso, viene un po'... Lo spettro o la nostalgia dell'impatto di Walter White e della sua performance in tutto Breaking Bad. Però secondo me funziona. Non è una di quelle performance che mi fa strappare sinceramente i capelli, cioè mi sono molto più strappati i capelli a vedere comparire John Goodman in un ruolo che in qualche modo molto simile, se vogliamo, a quello di Matinee di Joe Dante, e quindi buona parte del mio entusiasmo era dovuto a quello. Però insomma è un film di attori, di sceneggiatura solida, non di regia, asservita sia alla sceneggiatura, alla storia, che al cast ben nutrito. Ecco, una cosa che un po' mi ha dato fastidio, o comunque ti dà sempre quell'effetto straniante, insomma, stiamo parlando di una storia ambientata a Hollywood, alla cattiveria, all'ipocrisia intorno a Hollywood, ci sono molti attori, personaggi famosi, attori famosi, e insomma vedere John Wayne, che non è proprio John Wayne, vedere Kirk Douglas, che non è proprio Kirk Douglas. Vedere, vabbè, Otto Preminger, insomma,
che più o meno è così.
Meno conosciuto, ciao, però
sono Otto Preminger.
Ecco, Otto Preminger fa vedere che viene dall'Europa, parla veramente tutto così, costa pioggia e costa vento. Ecco, quella cosa lì è un pochino fastidiosa forzatella, perché comunque ci sono delle vaghissime somiglianze, però... sa proprio di sosia da poco. Ecco, forse bastava magari evocare la presenza di John Wayne senza dovercelo mostrare non somigliante. Insomma, quell'elemento lì che in molti film ambientati a Hollywood, quando si devono rappresentare o citare degli attori famosi, hanno il tatto di non mostrare, ecco, qua vengono mostrati molto, certo, almeno per quanto riguarda Kirk Douglas, è uno dei motori della storia, quindi era inevitabile, però un pochino ti suona un po' tutte le scene con lui suonano un pochino artificiose. Ma è, allora, l'attenzione, è Hollywood, no?
È Hollywood. Speriamo in un prossimo tentativo per affrontare in maniera così forte il maccartismo. Finora il film migliore ci rimane Good Night, e ci pare sia Good Night and Good Luck.
Sì.
Allora, insomma, non è così bello come dicono, è una situazione da Mac Spezzali, ma neppure così brutto, ci dice Giulio. Forse che sì, forse che Trumb no.
Beh, questa era molto bella.
Sì, era
questa me la segno perché la posso riciclarla, Giulio.
Poi insomma salutiamo Ugo, salutiamo anche Ema, che dice che nessuno mi ha parlato così a lungo di lui in radio. Non è vero, Ema, abbiamo parlato a lungo con te in radio.
Ma quel ragazzo non riesce mai a staccarsi dalla radio, cioè tra mezz'ora è qua, Ema.
E lui è fatto così, lui ascolta mica come te. E poi c'è la nostra papessa che commenta e dice, sotto una foto che abbiamo postato di Dumbo, indecisi se postare una foto di Trumbo o non Trumbo, scostumati. Noi rilanciamo e chiediamo cosa ne pensa di Dumbo, ma anche di Trumbo, insomma.
Comunque, da recuperare, perché seconda visione dà anche dei consigli di visioni, da recuperare. L'unico film da regista, nonché ovviamente di sceneggiatore, di Dalton Trumbo, vale a dire quelli immane e atroce E Johnny prese il fucile, tratto da un suo romanzo degli anni 30, che vinse tra l'altro anche, mi pare, il National Book Award. Una storia incredibile, un film del 1969-70, che parla di un sopravvissuto reduce di guerra che ha perso tutti gli arti, è fasciato, ha gli occhi completamente fasciati, e noi sentiamo praticamente solo i suoi pensieri. Un film unico, come unico era il nostro Dalton Trumbo, che salutiamo dall'alto dei cieli.
Lo sapevi, no?
Che hai respirato?
Sì. Allora sei un metallaro.
No, così, perché io sono un tuttologo. Cerco di avere 10 minuti di autonomia in ogni argomento, anche nei Metallica.
Oh, comunque, questo video c'ha 29 milioni di visualizzazioni.
Tanti. Come un po' come i lettori di Edda Hopper, più o meno, che erano 30 milioni. Quindi recuperate non solo il pezzo dei Metallica, ma soprattutto Johnny prese il fucile, uno dei più bei film antimilitaristi della storia del cinema.
Da cui, tra l'altro, è stato anche tratto recentemente un bellissimo spettacolo teatrale che qua a Radice del Capo abbiamo apprezzato molto, messo in scena al Teatro Duse. Allora ci scrivono: ma che due Segoni, a me il film è piaciuto e parecchio.
Segoni in che senso?
Penso che si riferisca a rumori sordi di lame atte a tagliare il legno.
Allora, ascoltatore, o spero ascoltatrice.
Perché speri ascoltatrice?
Ma così, tanto per dire. A me non è dispiaciuto, eh. A me non è dispiaciuto. Ho trovato solo che è un po' piatta a livello registico. Però io proprio mi sono anche forse anche un filo commosso alla fine.
Ma no, ma cioè si vede, però...
Sì, magari, cioè, avendolo visto 2 giorni fa, magari tra una settimana...
Dovreste fare la prova voi, ascoltatori.
È la prova del tempo.
E dite, ma voi di Trumbo cosa ne pensavate? Se noi parliamo d'altro vuol dire che...
Da una parte, di cacciagione dall'altra, così niente, parliamo dei nostri...
Comunque, Trumbo, ricordatevi una cosa, che lui lo diceva...
Lui com'era?
Era comunista così.
No, per esempio, ci è venuto spontaneo... Cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no?
Lo sento, ma lei non dice niente.
Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego.
Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori? Ma padre, ma vai via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yahoo!
Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così!
Non ha detto esattamente questo Trumbo, eh?
No, però
per meno il senso era quello. Non ci sono più i comunisti come Dalton Trumbo, comunque.
No. Si è perso lo stampino un pochino. È interessante come è il secondo film dell'intera stagione cinematografica, ma a toccare la guerra fredda, che era da un po' che non si vedeva al cinema, dopo il Ponte delle Spie di Steven Spielberg. Quindi l'America e il suo potere, e potrebbe essere questo, anche io lo butto così, l'ultimo tema su cui riflettere, la capacità degli Stati Uniti di crearsi dei nemici, anche quando non ci sono.
Ma noi intanto però andiamo dagli Stati Uniti al nostro cinema.
Alla Galilea.
Eh?
Alla Galilea, per esempio.
Il nostro cinema.
Il bel cinema.
L'epica storia della resurrezione e delle settimane che la seguirono attraverso gli occhi dell'incredulo Clavius.
Scusami, Clavius mi ricorda sempre Asterix.
Ah sì, a Marco Pisellonio pensavo. Un tribuno militare di alto rango, Clavius, liberato dal signor Fiennes e il suo aiutante Lucius.
Ricordiamolo, non Ralph Fiennes, ma il fratello scemo Joseph.
Ecco, vengono istruiti da Ponzio Pilato per assicurarsi che i seguaci scusate, radicali di Gesù non rubino il suo corpo e in seguito dichiarino la sua resurrezione. Quando il corpo scompare nei giorni successivi, Clavius parte in missione alla ricerca del corpo perduto per smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme.
Allora, secondo me questo è un film che potrebbe uscire verso Pasqua.
Esatto, esce proprio tra un mese.
Quando il Messia arriverà, Roma non conterà più nulla!
Fino ad allora...
Il Nazareno ha detto che sarebbe risorto dopo 3 giorni.
Aspetta, chi era pure il Nazareno?
L'ordine e la pace.
Il popolo ci crederà?
I deboli sì. Non ci saranno degli altri dei. Uccidilo.
Resta di guardia, a costo della vita.
Tribuno, Pilato ti ha convocato.
Il corpo è scomparso.
No!
La sua tomba
no.
È vuota!
No! E dove è andato?
Dove è finito?
Dimmelo tu.
Abile Udinì.
Lo hanno già proclamato risorto dalla morte.
L'imperatore non può trovare dei disordini. Dobbiamo trovare il corpo.
I suoi seguaci dove hanno
la più importante caccia all'uomo della storia. Questo è il cartello che c'è sul trailer. È stata solo l'inizio.
Un cadavere.
Poi c'è la sindone a caso.
La sindone, così?
No.
No.
Avanti! Chi ti ha detto che il Nazareno è vivo?
Maria Maddalena.
Stai cercando qualcosa che non troverai mai. Apri il tuo cuore e guarda.
Qui stanno.
Dire che è successo al cadavere.
Le corde sono come esplose.
Sarebbe dovuto tornare. Ho visto 2 cose che io non riesco a conciliare. Un uomo morto senza ombra di dubbio e quello stesso uomo di nuovo vivo.
Vivete l'evento che ha cambiato il mondo. Attraverso gli occhi di un non credente.
Ah, che forse verrà
paura di aver
redento.
Tolto, di scommettere la mia eternità.
Che poi io adesso posso fare una petizione sull'abolizione nelle colonne sonore dei tamburoni.
No,
si può. Basta.
I tamburoni hanno un senso solamente se sei Mad Max Fury
Road. Vabbè, ma quello che c'entra.
E anche chitarre fiammeggianti. Tutto il resto, soprattutto dopo l'uscita di Mad Max, non ha più senso di esistere. Allora, 2 considerazioni. Questo è un po' tipo Revenant della Chiesa Cattolica.
Potrebbe essere.
Potrebbe essere questo, ma soprattutto ti ricordi il finale dell'orridissimo The Passion di Mel Gibson?
No, l'ho rimosso che c'era grazie ad anni di terapia.
La risurrezione di Gesù Cristo era rappresentata tipo Terminator 2,
ah,
no?
Certo.
Con grandi tamburoni e con uno spirito abbastanza vendicativo. Quindi questo è come se fosse un po'... la prosecuzione sempre molto roboante di quello che aveva lasciato Mel Gibson in aramaico, questo almeno in inglese, però mi sembra abbastanza, diciamo che tu hai fatto il catechismo, no?
Io ho fatto
come che si diceva a Bologna, la dottrina.
La dottrina. La dottrina.
Te non andavi a dottrina.
La dottrina.
Allora, bene, è un film.
È vero, si diceva anche da noi.
E lo andremo a vedere?
No, forse non credo.
Perché sai, per Pasqua abbiamo già preso, cioè forse siamo via.
Purtroppo abbiamo queste cose da sti pranzi.
Comunque, chi è appassionato può andarla a vedere e soprattutto per vedere la performance di quello che è stato definito, mi ricordo, da Alberto Crespi, l'unico attore inglese cane, ovvero Joseph.
È vero. È un record suo. Allora ci scrive Alessio e dice: ah, mi avete fatto ripensare quando in quarta liceo il prof di italiano ci diede il compito di comporre una poesia e io ed altri dell'ultima fila portammo la traduzione di alcuni pezzi piezzecore dei Metallica e lui si commosse e roba tipo pensavo fosse delle bestie e invece avete un cuore che batte lì dentro. Quindi grazie a James Hetfield e grazie ovviamente anche ad Alessio.
Io pensavo che Alessio parlasse di dottrina.
Dottrina?
Di tipo qualche versetto, no?
Satanico.
Qualche salmo, no? Se avete dei commenti da fare comunque sulle festività pasquali,
noi
siamo
qua.
Seconda visione serve anche a questo, eh?
Allora, 348-7649-289 oppure diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Noi andiamo alla colonna sonora del film di cui stiamo per parlare, ovvero sia The End of the Tour, un viaggio con David Foster Wallace. Loro sono i Felt con Sunlight Bathed the Golden Glow.
Ma guarda, io passerei tutta la sera a parlare dei Felt. Che fine avrà fatto Lawrence? Sai qualcosa tu?
No, però
tu che
mi
sei sempre tutto.
Sto sempre tutto. No, mi informerò.
Tu
guarda,
che bazzichi l'ambiente musicale.
Certo,
no?
comunque,
tuoi amici musicisti, se l'hanno visto.
Amici musicisti all'ascolto, che fine ha fatto Lawrence dei Felt, ma anche Lawrence di Candy Candy?
Era Terence.
Terence, non Lawrence. Scusa. Ah, ma non era quello Lawrence no. Hill? Non
si
era
vedi
lui.
Che non hai mai visto Candy Candy?
No, l'ho visto e come.
No, perché
l'ho
questo
visto e come.
Denota la tua ignoranza. Io l'ho vista due volte la serie per intero e tutte le volte che c'è quella scena dove c'è il procione Clean che rincorre il treno dove c'è Candy Candy, io piango caldissime lacrime insieme a, ovviamente, tutte le scene della casa di Pony.
Possiamo andare avanti?
Sì. Momento nostalgia di prustiana memoria finito.
Quasi 20 anni fa usciva Infinite Jest, un romanzo che ha segnato la letteratura statunitense del XX secolo. Autore David Foster Wallace, che si vede invaso da un'improvvisa fama per questo libro, che io non ho mai letto, quindi non posso dire molto. Però insomma, sicuramente è uno di quei libri che prima o poi bisognerebbe leggere nella vita.
O bisogna
come
avere,
si dice.
O comunque bisogna avere a casa. Io a casa ce l'ho e lo uso come fermaporta. Comunque le porte non si chiudono mai.
Mai, bene, bene. La storia che racconta di End of the Tour, un viaggio con David Foster Wallace, è ambientata proprio in quell'anno, subito dopo l'uscita del mastodontico libro dello scrittore. David Lipsky è un giovane giornalista ma anche scrittore in prova a Rolling Stone e viene incuriosito dal fatto che la rivista non consideri gli scrittori e si offre per un'intervista, una lunga intervista con David Foster Wallace, autore appunto di quel libro che all'epoca stava veramente facendo scalpore. David Lipsky seguirà David Foster Wallace nell'ultima parte del tour di presentazione proprio di Infinite Jest e i due creeranno un rapporto tra una frase appuntata, una litigata, un discorso su quello che può essere il senso della vita, il senso della scrittura e un onnipresente registratore che ovviamente serve a David per poi fare il suo articolo. Tutto questo è una storia vera. Da quel viaggio David Lipsky non ha soltanto tirato fuori un articolo ma addirittura un libro che, se non sbaglio, è stato pubblicato da Minimum Fax. E James Ponsoldt decide di fare un biopic particolare, uno di quei biopic che si concentrano su un periodo molto limitato della vita di un personaggio cercando di raccontarne la maggiore quantità di sfaccettature possibili. Che dire?
Ma è qua un
allora,
po' più.
Parliamo
ma
un attimo degli attori. Jesse Eisenberg, protagonista nei panni di David Lipsky, l'attore che vi ricordate per aver interpretato, diciamo, Mark Zuckerberg all'interno di The Social Network. David Foster Wallace, interpretato da Jason Segel,
che molti di voi ricorderanno in essere uno dei coprotagonisti di How I Met Your Mother, nonché lo sceneggiatore del penultimo film dei Muppet Show, tra le altre cose.
Per dire.
E questo, stima eterna per questo. Allora, che dire di questo film? È un po' il classico film sulla figura dello scrittore. È un film, sì, quindi verboso, che parte dall'impatto, dal successo, dalla possiamo anche mettere in mezzo ipotetica sopravvalutazione del fenomeno David Foster Wallace. E ovviamente, parlando di scrittori, è un film interamente di dialogo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una regia asservita alla trama, alla sceneggiatura, ai suoi attori, ma soprattutto al peso che ogni singola parola ha in questo contesto. Si parla di avere il successo, a mantenere la propria onestà di fronte al successo e alla popolarità, di integrità, di unicità, di autenticità, tutto quanto in due ore di parole, e loro due sono molto bravi. Qui secondo me abbiamo un po' l'icona, il santino di David Foster Wallace, che secondo me ci viene rappresentato in una chiave molto positiva. Cioè, magari le connotazioni che io, insomma, che si leggono anche, le contraddizioni del personaggio David Foster Wallace, qua non vengono assolutamente fuori, ma si vede una persona molto timida, molto sensibile, santino anche in virtù del suo come si mostra, dell'iconografia intorno a David Foster Wallace, quindi tipicamente con gli occhialetti e la bandana.
Un santino indie, possiamo dirlo.
Sì.
E appunto il tentativo del regista è quello ovviamente di catturare un pubblico che inizia a essere sempre anche più definito dal punto di vista commerciale, detto nella maniera più bieca possibile. La canzone che abbiamo ascoltato prima dei Felt è uno degli esempi di una colonna sonora che torna a vecchi brani degli R.E.M., insomma di cose molto molto belle anche qualitativamente, un po' buttate là per fare poi la compila e dire
sì,
non abbiamo fatto la raccolta di musica alternativa.
Sì, non è mai funzionale, è sempre un po' di sottofondo, un po' ammiccante, senza una precisa scelta, ma giusto perché mettiamo, visto che siamo negli anni 90, mettiamo un po' di buona musica che pesca un po' tra gli anni 80 e gli anni 90, in maniera un po' così random e mi sembra abbastanza casuale.
È un po' sì.
E non per una precisa scelta.
E poi c'è il fatto che si rischia moltissimo mettendo in scena non soltanto uno scrittore, ma due scrittori. Ma è arrivato Ema, al quale io chiederei un breve intervento sul film David Foster Wallace. Stava ascoltando la radio, perché Ema, ricordiamolo, che è il nostro guardiano di porte, quindi ascolta la radio continuamente, quindi può riprendere il filo di quello che stavamo dicendo. Ema non ci ha visto molto felici, quel film, quindi adesso ti facciamo accomodare di là.
Tra l'altro Ema proprio l'ha presentato, eh?
Esatto, quindi io sono piuttosto curioso, caro Ema, di capire che cosa ne hai pensato, visto che tu sei un grande fan di David Foster Wallace. La sua trasmissione che sta per arrivare si chiama Questa è l'acqua,
chi meglio di lui può capire
questa cosa. Adesso Ema arriva da questa parte del vetro e ci racconta un pochino cosa ne pensa, perché Ema, noi non siamo proprio contentissimi di questo film.
Allora, cosa posso dire? Che non mi è dispiaciuto, perché allora il libro trattava un sacco di aspetti di Wallace e hanno fatto una buona selezione. Non è un capolavoro, però ne sono uscito comunque da fan, enorme fan di Wallace, soddisfatto, perché comunque riesce a trattare vari aspetti della sua figura. È ovvio che in un film non si poteva racchiudere tutto, è vero, come avete detto voi, che ci sono tante contraddizioni anche sulla valutazione che si può fare proprio critica dello scrittore, però riesce a tirare in ballo determinati argomenti. La cosa che non mi è piaciuta particolarmente, ed è probabilmente ormai il problema quando si parla di Wallace, è che c'è il grosso elefante nella stanza, il grossissimo elefante nella stanza, che è il suo suicidio.
Che viene un po' ammorbidito dalla questione della droga, nel senso che quella roba lì diventa invece quello il tabù da non toccare, no? La sua presunta, probabile, smentita relazione con l'eroina.
Quello, anche avendo letto la biografia di T. Max, che è uscito qualche anno fa, che si chiamava Ogni storia d'amore, una storia di fantasmi, che è una biografia del personaggio molto onesta, devo dire, non me la ricordo trattata. Quindi quello penso siano più presunte voci che altro. Sicuro ha avuto un sacco di problemi di dipendenze e tutto Infinite Jest parla di dipendenza, quindi bene o male ci sta che fosse un argomento trattato. A me dispiaceva di più il fatto che sembra che ormai qualsiasi suo scritto pensiero debba in qualche modo preludere al suo futuro suicidio, e anche il film non riesce a evitare questa figura, questo ruolo qua. E la lettura, secondo me, biografica degli scritti di un autore non è mai la cosa giusta da fare. Un'opera dovrebbe essere sempre valutata al netto di quello che sono poi le esperienze biografiche. Dovrei poter leggere un autore senza sapere niente della sua vita, invece sembra che ormai tutto in qualche modo, almeno nel suo caso, parli di quello, ed è secondo me è sbagliato.
Allora, un'ultima domanda. Bravo questo ragazzo, sempre molto
bravo. Ragazzo,
allora,
bravo,
quanto
ragazzo
ci hai messo bravo a leggere Infinite Jest?
Glielo volevo chiedere io.
Allora, un'estate. Ci sono vari, tra l'altro, gruppi di lettura, cioè, che fanno
quattro mesi?
Sì, tre mesi e mezzo. Il problema di Infinite Jest, grosso, l'ho detto anche quando ho presentato il film qua a Bologna, sono le prime circa 200-300 pagine in cui non capisci una mazza e ti verrebbe ripetutamente da dire insomma, chiudere il libro e basta, oppure scagliarlo fortissimo contro un muro.
Distruggendo il muro.
Tra l'altro fa malissimo, eh.
Il punto è che ci vuole quel tempo per iniziare a capire come si compone il mosaico, cioè come i vari pezzi si incastrano tra di loro. Dopo un po' entri, quando entri non lo molli più. Però le prime 300 pagine sono parecchio ostiche.
Ma tu hai preso appunti, hai fatto gli schemi?
No. No, però avendolo letto abbastanza in una tirata, cioè non una tirata unica, però in un periodo di tempo limitato.
Compresso, certo.
Infatti adesso il mio dubbio è quando riuscire a leggerlo una seconda volta, perché tante cose inizi a capirle solo dopo averlo letto e altre cose ti accorgi leggendo commenti di altri che ti sono sfuggiti e avresti bisogno di una seconda lettura.
Vabbè, ma dai,
un'altra estate.
E un'altra estate se ne va. Grazie Ema, tra poco questa è l'acqua. E noi abbiamo invece una clip da un altro film che parla di scrittori.
Che stai scrivendo?
Un romanzo.
Di che parla?
Di un uomo che lavora in un negozio nostalgia, di questo parla.
Che diavolo è un negozio nostalgia?
È un posto dove vendono cose vecchie, cimeli, e c'è il... Lo trova terribile.
Nessun soggetto è terribile se la storia è vera. E se la prosa è chiara e onesta, e se esprime coraggio e grazia nelle avversità.
Senta, io... Le posso chiedere il più grande favore del mondo? No, non ci riesco.
Di che si tratta?
Lo leggerebbe?
Il tuo romanzo?
Sì, è sulle 400 pagine e io sono in cerca di una, come dire, opinione.
La mia opinione è che lo odio.
Ma non l'ha nemmeno letto.
Se è brutto lo odio perché odio la brutta prosa. Se è buono sono invidioso e lo odio ancora di più. Non chiedere mai il parere di un altro scrittore.
Sì, è solo che... Beh, lo sai che cos'è? Trovo molto difficile fidarmi di qualcuno che mi dia un giudizio.
Gli scrittori sono competitivi.
Io non potrei mai essere competitivo con lei.
Tu ti annulli troppo, non è da uomo. Se sei uno scrittore, definisciti il miglior scrittore. Ma non lo sai finché ci sono io, a meno che non ti metti i guantoni e chiariamo la cosa.
No.
Ti ha fatto ridere?
A me mi ha fatto ridere.
Allora
a me
adesso basta ridere.
No, ma perché? Scusami.
Perché bisogna parlare di cose serie.
Tipo?
La nostra rubrica di Mortacci.
Simoni mortacci, simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo i zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano del faro, simoni mortacci.
Quanta pazienza con te, Tommy, anche nei momenti di raccoglimento come questo.
Chi è morto stavolta?
Così, ma cosa ridi?
No, ma mi è venuto in mente.
Siamo rimasti indietro. Andiamo a ricordare la figura di Abram Charles, detto Abe Vigoda, uno dei grandi faccioni del cinema americano.
Dei grandi caratteristi.
Caratteristi, sì. Faceva parte del cast di Il Padrino nel ruolo di Salvatore Tessio. E è scomparso il 26 gennaio 2016. Dopo ben 95 anni di vita.
Alla faccia sua.
Benedica,
comunque,
benedica.
Alla faccia sua. Poi è morto, è mancato, morto un po' troppo brutale, è mancato una persona che noi non vedevamo ma sentivamo, ovvero Joe Alaski, Joseph Francis Joe Alaski, uno dei più famosi doppiatori che dava voce a... E i cartoni animati, in particolare della Warner Bros, insomma Bugs Bunny, Daffy Duck, Silvestro,
Titti.
Quelle voci erano sue. Quindi un grazie, perché comunque ci ha tirato su a tutti quanti.
E ricordiamo anche un attore italiano, o meglio un personaggio italiano, perché definire Enzo Motta un attore forse è... E tanto, però come staccare Vincenzo Motta dalla Bocca del Lupo, il film di Pietro Marcello che tanto ci era piaciuto e raccontava più o meno la storia vera di Enzo Motta e della sua compagna Mary, Mary Monaco, la transessuale che è l'altra protagonista del bellissimo film di Pietro Marcello, che racconta non soltanto questa coppia ma anche una Genova che forse non esiste più. È un film che, se non avete visto, vi obblighiamo a rivedere perché è struggente, ha un tocco incredibile e ovviamente gran parte del film è sulle spalle di questo personaggio che ha vissuto una vita di certo non facile, ma confortata da un amore complicato ma davvero davvero caldo.
E noi poi alla fine sui morti finiamo sempre, come
ma
dire,
no, abbiamo un po' di cose, di appuntamenti da segnalarvi. Allora, dopodomani comincia Art Rock Museum al Palazzo Pepoli, è il primo concerto a ingresso gratuito alle 19:30 della rassegna curata da Pier Francesco Pacoda, sarà il concerto di Extra Liscio. E poi vi ricordiamo anche che venerdì, sabato e domenica la radio è media partner anche di un'altra manifestazione, ovvero sia l'Express Festival. Venerdì Tortoise, biglietti finiti ma ve ne regaleremo uno venerdì pomeriggio, sabato Mulato a Stacte e domenica Eglison Macal e Adriano Viterbini. E noi chiudiamo proprio con Tubi Innocenti da Filmo Sound di Adriano Viterbini. Seconda visione torna martedì alle 22:45 su Radio Città del Capo e poi in replica nella notte tra martedì e mercoledì e nella mattina di giovedì su Radio Popolare di Verona.
Seguiteci sulla nostra pagina di Facebook durante la settimana, che posteremo sempre le nostre vaccatine. Termine
e anche
tecnico,
il podcast.
Il podcast e poi tante altre simpatiche amenità. E se volete scriverci, seconda visione @gmail.com. da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana, un buon weekend e a martedì.
Ciao
ciao.